Radio Incredibile presenta Giovani tra le righe. In studio Clara Sardella. Racconti, riflessioni sull'adolescenza. Giovani tra le righe su Radio Incredibile. Carissimi radioascoltatori, benvenuti al nostro sportello pedagogico Giovani tra le righe. Il tema di oggi è la pedagogia del no, cioè tutti quei no che come genitori, educatori, animatori dobbiamo dire ai nostri figli, ai nostri alunni, ai nostri ragazzi per guidarli sulla strada dell'autonomia e per dare loro dei paletti che indichino la strada che devono percorrere. Sappiamo che la questione educativa è da sempre una problematica decisiva per il futuro dei nostri figli. Questo futuro è minacciato da un malessere sempre più diffuso che ha le sue radici nel ripiegamento su di sé, la frammentazione, il vuoto di senso. Si tratta quindi di un compito che deve essere continuamente aggiornato per poter rispondere alle sfide e alle problematiche del tempo attuale. È infatti proprio nella capacità di rispondere a questo impegno fondamentale che si può riconoscere poi lo stato di salute dei nostri giovani. È una vera emergenza educativa. Come ci ricorda Benedetto XVI, a differenza di quanto avviene in campo tecnico o economico, dove i progressi di oggi possono sommarsi a quelli del passato, nell'ambito della formazione e della crescita morale delle persone, non esiste una simile possibilità di accumulazione, perché la libertà dell'uomo è sempre nuova e quindi ciascuna persona e ciascuna generazione deve prendere di nuovo e in proprio le sue decisioni. Anche i più grandi valori del passato non possono essere semplicemente ereditati, vanno fatti nostri e rinnovati attraverso una spesso sofferta scelta personale. Quindi, da quello che possiamo capire, c'è proprio questa urgenza di una emergenza educativa e rileviamo inoltre la grande difficoltà di questo compito così impegnativo.
Jack, keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one cubit.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Thank you.
Chiediamoci, si può vivere senza educazione? Nella celebre canzone dei Pink Floyd, i bambini ripetono: noi non abbiamo bisogno di un'educazione. In realtà il pezzo viene prima eseguito da un adulto per poi essere ripetuto dai bambini. E pur senza volerlo emerge proprio un doppio messaggio significativo. In questo, come in ogni trasgressione, anche la non educazione è un'educazione e il ruolo dell'educatore rimane imprescindibile perché i bambini imitano e ripetono ciò che vedono fare dagli adulti. Sicuramente non c'è dubbio che le società occidentali attraversino una vera e propria crisi di credibilità più che di valori, credibilità di coloro che sono chiamati poi a trasmetterli. La crisi, e come sappiamo, è soprattutto degli educatori, cioè degli adulti, che sempre più spesso manifestano problematiche e comportamenti del mondo adolescenziale. Questa crisi si rispecchia infine nella crisi dell'autorità, che nell'educare è anche chiamata a essere per forza di cose normativa, e essendo normativa poi si condanna da sola all'impopolarità. Ad aggravare la situazione c'è la presenza di una cultura proprio smaniosa di seppellire ambienti e luoghi da sempre preposti a un tale compito, suggerendo un modello facile, spontaneo di crescita, dove tutto risulta lecito, dove tutto risulta praticabile. Purtroppo viviamo in una società dove sembra che tutto sia possibile indifferentemente, dove qualsiasi idea o stile di vita sembra avere lo stesso valore e dove il potere dell'apparato tecnico-economico sembra volersi emancipare da ogni istanza umana, dove i desideri sembrano quasi diventare diritti e l'estetica sembra prendere il posto dell'etica. Ma il compito educativo, per quanto difficile e inviso, rimane indispensabile, perché non tutte le strade risultano ugualmente percorribili. Spesso esse si rivelano miraggi illusori di cui il giovane può accorgersi troppo tardi, quando poi non è più possibile porvi rimedio. Come osservava Arendt, rifiutarsi di esercitare il compito educativo non è una maniera di valorizzare i giovani, ma proprio una ritirata dai propri compiti. Che gli adulti abbiano voluto disfarsi dell'autorità significa solo questo: essi rifiutano di assumersi la responsabilità del mondo in cui hanno introdotto i loro figli. L'educazione, dunque, oltre che indispensabile, è legata a un'assunzione vera e propria di responsabilità, quindi a una testimonianza, perché i valori si comunicano anzitutto con la vita, consentendo poi alla persona di poter a propria volta educare gli altri.
Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi neri, per buttarci dentro quello che vedi, eppure l'amore che non cedi. Servirebbe avere gli occhi profondi per imprigionare la tua assenza, non lasciarla mai venire fuori, perché non diventi dipendenza. È più bella questa città quando sale la luna, mentre dormono tutti già, tutti tranne me, tutti tranne me. Io mi scordo, mi dimenticherò. Veloce, io vorrei avere gli occhi profondi e larghi, che ci si perde il mondo, per avere la certezza che presto o tardi succeda per davvero. È più bella questa città quando sale la luna, mentre dormono tutti già, tutti tranne me.
mai. E non sprofondi mai.
Ma cosa significa educare? La parola educazione indica soprattutto la capacità di favorire e aiutare la crescita, portando alla luce la verità di se stessi, dell'educatore come dell'educando. L'educazione è stata da sempre concepita come il percorso verso la fase adulta della vita, verso la maturità intellettuale, affettiva, relazionale. Però essere adulti ed essere maturi non sono la stessa cosa. La nascita biologica e la nascita psicologica dell'essere umano non coincidono tra loro, non vanno sempre di pari passo. Mentre la nascita biologica è un fatto ben preciso, osservabile, quantificabile, oggettivo, la nascita psicologica è il frutto di un lento, talvolta molto sofferto, cammino cognitivo, psicologico, spirituale. Quindi parlare di educazione alla maturità come itinerario verso l'età adulta significa tenere ben presenti queste differenze e queste facoltà così variegate. La persona affettivamente matura è quella che sa integrare le sue capacità riflessive e intellettuali con le corrispondenti emozioni, in modo che poi le scelte che si compiono siano espressione concreta degli ideali che si proclamano. Quindi la persona matura non è chi controlla maggiormente se stesso, ma colui che sa regolare i propri affetti in modo flessibile in base al grado di consapevolezza che ha di essi e di quanto decide di potersi e sapersi esprimere. La maturità affettiva fa dunque riferimento a un percorso che è complesso, articolato, in cui la persona è in grado di esprimere in modo libero, consapevole il meglio di sé, quindi il suo patrimonio cognitivo e affettivo. Infatti l'importanza fondamentale di un'educazione si può rilevare già nell'ambito cognitivo dello sviluppo umano. L'esercizio stesso dell'apprendimento abilita in qualche modo a compiere scelte e rinunce, perché l'intelligenza è selettiva, intus legere, è la capacità di leggere tra le righe, cioè saper riconoscere il messaggio centrale di una notizia, di un articolo, di un brano, di una lettera. Significa imparare ad affrontare la complessità operando poi delle scelte. E un testo rappresenta quasi in modo speculare quanto accade nella vita reale. C'è una serie di percorsi a nostra disposizione, ma non tutti possono essere intrapresi e si devono operare delle rinunce, delle scelte, cioè si deve preferire qualcosa a qualcos'altro. Si tratta quindi di abilità indispensabili per riconoscere i propri desideri, cioè poi in pratica quello che si vuole fare della propria vita. L'invito a fare chiarezza è alla base di ogni possibile scelta e decisione. Possiamo dire che è la prima vocazione cui ogni essere umano è chiamato, imparare quindi a dare un nome a ciò che l'individuo sta cercando. E per questo è fondamentale essere accompagnati da qualcuno che abbia già percorso questo cammino e che sia in grado di aiutare gli altri, specialmente poi quando emerge la fatica, i possibili fallimenti, le stanchezze, l'amarezza. Ecco, senza questo aiuto nulla potrebbe essere portato avanti con coerenza e si finirebbe magari per arrendersi frustrati alla prima difficoltà. Come aveva intuito Durkheim, se lasciati a loro stessi, gli uomini sono destinati a cadere vittime dei propri desideri senza fine. Per questo ci vuole l'educazione e ci vogliono maestri capaci di insegnare. La necessità di questo accompagnamento e i problemi che insorgono qualora esso venga disatteso si mostra nella sua gravità di fronte poi alle questioni delle scelte da compiere nella fase successiva all'adolescenza, dal punto di vista professionale, affettivo, di progetto di vita. Nella prova alla lunga fase di ibernazione della vita del giovane, una fase di attesa in cui ci si illude di avere sempre di fronte a sé intatte tutte le possibilità. Un'illusione che spesso nasconde la paura di scegliere, di fallire, di non sapere cosa realmente si voglia della propria vita. Potremmo definirla la generazione degli adolescenti, di cui abbiamo parlato varie volte, cioè adolescenti che, pur adulti, non vogliono crescere e rimangono in questo limbo. Certo, fa un'immensa tristezza incontrare giovani che, magari intelligenti, dotati, nei quali sembra proprio spenta la voglia di vivere, di credere in qualcosa, di tendere verso obiettivi grandi, di sperare in un mondo che può diventare migliore anche grazie ai loro sforzi. Sono giovani che sembrano sentirsi superflui nel gioco o nel dramma della vita, quasi dimissionari nei confronti di essa, smarriti lungo sentieri interrotti, appiattiti su livelli minimi della tensione vitale. Potremmo definirli senza vocazione, ma anche senza futuro, o con un futuro che tutt'al più sarà una fotocopia del presente. la crisi nelle decisioni, nelle scelte, è soprattutto legata a questa incapacità di riconoscere poi il desiderio profondo, ciò che davvero conta nella propria vita, e di essere poi disponibili a pagarne il prezzo, operando rinunce, operando scelte. Sappiamo che l'ambito familiare presenta in sede educativa compiti e possibilità insostituibili. La fiducia di fondo è proprio una condizione indispensabile per la vita umana, e questa fiducia cresce, si sviluppa soprattutto nella relazione con i propri genitori. L'apporto del padre e della madre nella loro complementarità ha un influsso molto decisivo sulla vita dei figli. Spetta proprio ai genitori assicurare la cura, l'affetto, l'orizzonte di senso, l'orientamento nel mondo. Oggi viene enfatizzata la dimensione materna, mentre appare molto più debole, marginale la figura paterna. In realtà invece è determinante la responsabilità educativa di entrambi i genitori. È proprio la differenza e la reciprocità tra madre e padre a creare poi quello spazio fecondo per la crescita piena del figlio. L'essere umano sappiamo che non è in grado di svilupparsi senza un ambiente favorevole, ma all'insegna del senso, dell'ordine, della fiducia, della stabilità, e quindi è compito dei genitori predisporre questo habitat fondamentale, capace di dare il benvenuto al nuovo arrivato. Gli psicologi dell'infanzia ci dicono che non può esservi maturazione psicologica se all'inizio del percorso di socializzazione non c'è la fede nell'ordine. Quindi l'inclinazione che l'uomo ha per l'ordine si fonda proprio su una sorta di fede o di fiducia che in fondo la realtà sia in ordine, che tutto vada bene, che sia come dovrebbe essere. Quindi il ruolo che un genitore si assume non è solo quello di rappresentare l'ordine di questa o quella società, ma l'ordine in sé, cioè l'ordine che regge l'universo e che ci persuade alla fiducia nella realtà. Poi questa fiducia che si acquisisce, come abbiamo detto, nell'ambito familiare, abilita alla capacità di vivere relazioni stabili, ad affrontare difficoltà, frustrazioni, e poi risulta decisiva anche per quello che concerne lo sviluppo morale ed affettivo. L'ambiente familiare purtroppo si mostra anche in modo negativo quando questa educazione viene a mancare. Molti figli, una volta adulti, non intendono ripetere la storia dei propri genitori e scelgono forme alternative di vita insieme. Quindi, al posto dell'ideale smarrito, c'è il tentativo di ridurre i rischi e i possibili danni insieme alla paura di fallire. Quindi è un tirarsi indietro, è un rinunciare. Essere affettivamente maturi significa in primo luogo aver superato quella fase che Freud chiamava principio del piacere, che egli contrapponeva al principio di realtà. Il principio del piacere non riguarda soltanto le espressioni apertamente sessuali, ma anche gratificazioni di altro tipo, più sottili, meno deleterie, legate ad esempio al potere, ai ricatti affettivi, alla compiacenza, a non poter dire ciò che si pensa perché timorosi di essere esclusi dalla considerazione altrui. Il centro di tutto comunque rimane il soggetto e il suo bisogno di riconoscimento che lo rende volubile e scontento. Ecco, in questa carrellata sull'importanza dell'educazione, specialmente in ambito familiare, per la crescita e la maturazione dell'individuo, sono importanti i famosi no, che danno i paletti, quello che appunto viene definito la pedagogia del no. Non è facile stabilire un momento preciso in cui i genitori devono iniziare a porre dei limiti al proprio bambino. Insomma, insegnare che no significa davvero no. Questo è sicuramente un passo fondamentale nell'educazione e nella crescita del bambino. Il no entra a far parte della quotidianità proprio fin dai primissimi mesi di vita, attraverso il semplice atteggiamento di mamma e papà. Anche se i genitori assecondano le esigenze del bambino, iniziano però a porre dei limiti. cioè la fine della poppata, l'interruzione del gioco, delle coccole per andare a dormire. Tutte queste cose in pratica corrispondono ad un no. Con il passare del tempo il no assume significati più complessi e proprio segna il limite oltre il quale ci si comporta in modo non corretto.
Ehi, adesso come stai? Tradita da una storia finita e di fronte a te l'ennesima salita. Un po' ti senti sola, nessuno che ti possa ascoltare, che divida con te i tuoi guai. Mai, tu non mollare mai, rimani come sei, insegui il tuo destino, perché tutto il dolore che hai dentro non potrà mai cancellare il tuo cammino. Allora scoprirai che la storia di ogni nostro minuto appartiene soltanto a noi. Ma se ancora resterai persa senza una ragione in un mare di perché, dentro te ascolta il tuo cuore e nel silenzio troverai le parole. Chiudi gli occhi e poi tu lasciati andare, prova a arrivare dentro il pianeta del cuore. È difficile capire qual è la cosa giusta da fare, se ti batte nella testa un'emozione, l'orgoglio che ti piglia, le notti in cui il rimorso ti sveglia per la paura di sbagliare. Ma se ti ritroverai senza stelle da seguire, tu non rinunciare mai.
A volte i genitori provano un senso di colpa nel dire no al proprio figlio, ma in realtà è un modo semplice per aiutare il bambino a crescere e proprio per farlo sentire più sicuro. Vediamo come dire no in modo che sia accettato e come possa diventare questo no un fattore di crescita e non di frustrazione per il bambino. Innanzitutto, il genitore non deve usare troppi no, perché questo rischierebbe di impedire al bambino una crescita libera e sana. Poi cercare di non applicare punizioni per i no del bambino, perché la punizione dovrebbe riguardare il comportamento del bambino e non l'aspetto verbale. Soprattutto bisogna concedere al bambino che continua a dire no delle opzioni, perché questo potrebbe diventare un momento di crescita e un modo per sviluppare il senso di libertà e di decisione. Quindi diventa fondamentale cercare di cooperare insieme, cioè cercare delle possibili alternative che poi possono essere più o meno accettate. Quindi anche la formulazione delle domande: a merenda vuoi la pera o il succo di frutta? Vuoi fare il bagno o la doccia? Vuoi mettere il vestito o un jeans? Vuoi fare questo compito o preferisci prima fare l'altro? Se il bambino si troverà davanti a delle possibili scelte, potrà fare solo dei passi avanti. È importante che questo non venga fatto davanti a certe situazioni, in quanto certe regole ovviamente non devono essere discusse, come andare a scuola, andare a letto o guardare la TV con moderazione, ma soprattutto bisogna evitare gli imperativi: vai a letto, vai a dormire. I no poi devono essere chiari, pochi, sempre gli stessi, devono dimostrare coerenza da parte dei genitori. Ma la cosa più importante, devono essere motivati, perché solo in questo modo possono essere compresi. È necessario non creare delle regole su tutto, perché potrebbe diventare ancora più difficile, ancora più complicato, potrebbe creare confusione. Qualche decennio fa la nostra cultura ha eroso lentamente l'autorità, identificandola con l'autoritarismo. Ma con l'acqua sporca dell'autoritarismo avevamo buttato via il bambino dell'autorevolezza. Oggi, forse un po' per il senso storico, per i risultati che abbiamo ottenuto, siamo chiamati a rifondare l'autorità su altre basi più stabili. I ragazzi in definitiva cercano genitori e maestri capaci di porre loro mete e limiti, confrontandosi con i quali possono provare la consistenza di principi su cui fondare le proprie esistenze ancora informi. Ma se ad essere informe è colui al quale chiedono una forma, il problema si fa complicato. Diciamoci la verità, spesso come genitori, come educatori, abbiamo troppa paura di dire dei no, di porre regole, di proporre mete alte, impegnative, perché a quelle mete e a quei sentieri non crediamo più. Eppure così cresce una generazione incapace di riconoscere il principio di realtà, affondando nelle sabbie mobili di quello di piacere che rende tutto un gioco da bambini tiranni. Ma il gioco è divertente proprio perché ha delle regole e non perché un tiranno possa rinegoziarle quando perde, altrimenti il gioco si trasforma in una farsa. A genitori e insegnanti nuovamente alleati, il compito proprio di strappare i ragazzi dalla tirannia del non senso. Ecco, quest'ultima riflessione è di Alessandro D'Avenia. Da una parte l'incapacità degli adulti di essere autorevoli, dall'altra la fragilità delle nuove generazioni ad accettare le sfide di una società complessa, mobile, in continuo mutamento. Due mondi, ovviamente quello tra genitori e figli, spesso distanti, abituati a viaggiare su come due binari paralleli, differenti, ma le cui difficoltà e incapacità si intrecciano, appaiono poi interconnesse. E se un tempo il confronto faceva da collante tra le due generazioni, oggi tra genitori e figli, come spiega Paolo Crepet nel suo ultimo volume L'autorità perduta, il coraggio che i figli ci chiedono, si sta assistendo a una sorta d'armistizio sociale. I figli ottengono un beneficio economico in cambio della rinuncia alla libertà, una vera e propria deriva che naturalmente è una catastrofe educativa. La responsabilità di tale degrado, afferma Crepet, ricade indubbiamente sugli adulti che scelgono il ruolo più facile, quello di mantenere i figli a vita, ma anche i giovani fanno la loro parte. Per alcuni versi i genitori sono più impauriti, forse per sentirsi più vicini ai figli. Per altri versi troppo accomodanti, accondiscendenti, protettivi nei loro confronti, hanno perso quell'autorità che avevano un tempo. I genitori oggi purtroppo hanno la tendenza a coprire i loro figli in tutti i modi, a giustificarli, non danno ai figli regole, oppure quando le danno non le riescono a far rispettare, mostrando poi di avere una grave mancanza di capacità di comando. E l'educazione necessita di coraggio. Educare i figli e prepararli al futuro e alle sfide che il futuro implica è un compito arduo, ma non impossibile. I no quindi sono fondamentali per la crescita, tanto quanto l'ossigeno che serve per respirare. Ecco, cari amici, con queste sollecitazioni di farci promotori della pedagogia del no e di dare ai nostri figli quei paletti che ci chiedono continuamente, Clara vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci!